Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E di nuovo buonasera e ancora bentornati sugli 89.100 in FM di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Siamo pronti qui ad Open Day ad aprire uno spazio cui teniamo molto perché ci lavoriamo in tanti ormai e lo curiamo particolarmente. È una delle buone abitudini del venerdì di Open Day, sto parlando di 50 sfumature di green, la rubrica in cui ci preoccupiamo del nostro pianeta attraverso l'approfondimento di tematiche importanti come la mobilità sostenibile, le energie alternative, l'acqua, insomma la cura dell'ambiente, anche degli animali ultimamente e anche dell'alimentazione. Ormai stiamo praticamente sondando tutte le ramificazioni diverse, tutte le connessioni del nostro ecosistema, perché al nostro pianeta noi vogliamo bene. Dico noi perché questo spazio non esisterebbe se non fosse per lui, per il nostro energy manager, studente dell'Università Niccolò Cusano, il nostro Daniele Rocchi. Buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Alessio. Anche qui questa volta un altro venerdì, pronti a, e carichi a, di tante tante informazioni.
Eh sì, tante notizie, ma soprattutto un ospite prestigioso che ritorna ai microfoni di Open Day. Lui ha condotto mille battaglie sia nella sua vita personale che in quella politica, tutte intorno sull'ambiente, intorno alla natura, insomma si è preoccupato davvero molto del nostro pianeta. Sto parlando del consigliere regionale nonché portavoce del Movimento 5 Stelle, David Porrello, che torna ai nostri microfoni. Buonasera.
Buonasera e grazie di questo graditissimo invito.
Grazie a lei per la disponibilità, perché oggi parleremo di acqua un po' in tutte le sue forme, Daniele.
Eh sì.
E l'acqua è una delle battaglie che ha portato avanti il nostro consigliere. Io partirei, Porrello, parlando dell'acqua che viene dal cielo, la pioggia che spesso è amica, spesso è invocata, no? Perché quando ci sono lunghi periodi senza pioggia ce ne sono tante di conseguenze negative. Una, la prima ovviamente che ci può venire in mente è la siccità, però ci avete pensato che quando non piove poi si cominciano ad accumulare le polveri sottili e bisogna andare in giro con le targhe alterne,
le mascherine?
Le mascherine, insomma la pioggia può essere amica ma anche nemica. pioggia, vento, eventi atmosferici che, restando diciamo legati alla stretta cronaca, ci parlano anche di eventi drammatici. L'ultimo ieri ad Ardea, dove un albero è caduto per il forte vento, comunque le cause stanno
un po' di qua e un po' di
sì,
là, diciamo,
esatto,
dai.
Sì, un po' eventi atmosferici, un po' incuria. Ecco, io vorrei capire proprio questo, consigliere. C'è il giochino che a puntare sempre il dito, no? Contro l'incuria, contro il fatto di non curare il verde pubblico. È sempre l'uomo che si sottrae ai suoi compiti, o a volte bisogna veramente purtroppo accettare la preponderanza e la forza della natura che si esprime e fa danno?
Allora, l'acqua è il bene primario forse che abbiamo. Noi ricordiamo sempre, siamo fatti di acqua, il 70% sì, dell'essere umano è acqua. È nostra amica l'acqua, l'acqua è nostra amica e diventa nemica quando purtroppo si scaglia contro quello che è un sistema troppo antropizzato, un sistema che viene alterato molto spesso dall'uomo e che quindi diventa appunto disastrosa, quindi la vediamo un po' come una nemica. Questo fatto di essere nemica, insomma, noi dovremmo rivederlo, perché sappiamo bene come l'acqua che viene dal cielo, la pioggia, è sempre vista come... sempre in equilibrio, diciamo così, nell'ecosistema. Diventa disequilibrio quando noi alteriamo troppo, per esempio a causa delle cementificazioni. Faccio l'esempio classico, sì, no? Impermeabilizzare un territorio significa che l'acqua non riesce più a defluire verso nel terreno e quindi nelle falde, quindi ricaricare le falde, essere amica,
certo,
sotto forma di acqua potabile. Poi se noi cementifichiamo troppo, significa che il territorio, il terreno non riceve, non riesce più a sostenere questo carico del cielo e quindi crea dei danni, danni serissimi. Quindi diciamo, sì, l'acqua diventa nemica quando noi diventiamo nemici della natura, quando noi alteriamo troppo l'ambiente. E, guardate, noi in questo purtroppo stiamo vedendo diverse cose. La prima su tutti è che il nostro clima sta cambiando e questo ce ne rendiamo conto, perché ci ricordavamo forse inverni più regolari, ci ricordavamo, ecco, bombe d'acqua,
sì,
le parole bombe d'acqua non erano nel nostro vocabolario fino a 5-6 anni fa.
È vero.
Ci stiamo abituando a un cambiamento climatico dovuto a tanti motivi che oggi non stiamo qui a spiegare.
Certo, certo.
Ma diciamo che ci troviamo davanti a una realtà completamente diversa e noi a questa realtà dobbiamo saper rispondere. E la risposta non sta nel costruire nuovi palazzi più resistenti, ma sta nel rispettare appunto meglio quello che è l'equilibrio ambientale di una natura che comunque fa il suo corso.
Certo.
Cioè, non è che possiamo impedire di piovere. No,
quindi no, tutto no, parte da una buona, da un buono studio di urbanistica, perché questa parola è un po' lontana da tutti noi, no? Perché noi conosciamo gli architetti, gli ingegneri, però il livello, la parola urbanistica appunto serve proprio per indicare, progettare, finalmente anche mettere mano dove poi magari è già stato progettato e quindi magari va un po' risistemata la situazione, no? Perché immagino che tu, David, stai parlando proprio pure ad esempio delle coste, no? Le nostre oggi coste, e poi è proprio questione di questi giorni, sono state distrutti molti stabilimenti balneari, forse anche proprio perché il cemento si è avvicinato un po' troppo al mare e quindi il mare si è ripreso un po' quello che era di sua proprietà.
Sì, io delle coste parlerei fra un secondo, perché volevo invece chiederti, Daniele, perché l'uomo, è vero, a volte quando ci si mette fa danni, ma in anche tante altre circostanze, per fortuna, riesce a trovare delle soluzioni. Tu mi parlavi, a microfoni spenti, di un sistema innovativo per prevedere in un certo modo e per quanto possibile anche la caduta degli alberi. Mi parlavi,
sì,
se in poche battute riesci a ripetermi.
Sì, molto, molto semplice.
Perché ne fanno di danni
oggi,
e ci sono anche delle vittime.
Oggi, diciamo, in questi giorni purtroppo si è ripetuta un'altra tragedia che non doveva succedere. Il problema è che quando piove tanto, oltre alle bombe d'acqua, ci sono anche questi grossi forti venti, no? Che anche i venti si stanno diventando sempre più forti.
Sì.
E quindi bisogna un po', come ha detto David, iniziare a mettere nel nostro vocabolario tutti i giorni che il clima è cambiato, non è che sta cambiando, è cambiato, e quindi bisogna intervenire. L'idea, quella della sensoristica, era quella di dotare tutti gli alberi delle consolari, insomma delle strade primarie, e anche la parte dei rami, con dei sensori che a loro volta davano un segnale a una centrale operativa nel caso l'albero dovesse inclinarsi più
flettere
del dovuto.
Troppo,
quindi
sì.
Questo normalmente oggi, parliamoci chiaro, con la tecnologia oggi si arriva ovunque, ovunque. Quindi bisognerebbe solo avere un po' di voglia di fare, ma che a volte manca.
Certo, certo. E invece adesso passiamo al mare, perché oggi cercheremo di occuparci del ciclo dell'acqua nella sua interezza. Passiamo al mare perché lo aveva anticipato Daniele, anche il problema delle mareggiate che in questi giorni hanno distrutto parte del litorale romano e nel, anche più generalmente laziale, sono e rappresentano una problematica. Io dirò tre parole chiave, poi magari lei consigliere me le andrà anche a spiegare: ripascimento, erosione e interventi successivi. È stato fatto qualcosa? Non è stato fatto niente? È stato fatto male quello che è stato fatto? Non lo so, mi dica lei e magari mi contestualizza i tre termini.
Allora, oggi noi siamo abituati a vedere, come avete già detto, una costa, diciamo così, mangiata proprio letteralmente dal mare, con una periodicità praticamente stagionale. Come si interviene, diciamo così, qual è il primo intervento che viene in mente, diciamo così, alle amministrazioni locali o regionali? È quello del ripascimento. Che sì. Cos'è questa tecnica? Semplicemente riportare dove c'era sabbia, dove c'era quindi questo materiale, riportare quell'elemento. Cioè, quindi cosa faccio? Vado nelle cave, vado nei fiumi, raccolgo della sabbia e la trasferisco in riva al mare. Quindi non faccio nient'altro che riportare il fronte costiero sabbioso a livello di
ricostituirlo,
esattamente a livello di dove stava prima della mareggiata, prima dell'erosione. L'erosione, che è quel fenomeno infatti che fa sì che noi siamo obbligati a fare questo tipo di intervento che si chiama ripascimento. Ora il discorso è questo: il discorso è che questi interventi sono interventi purtroppo mirati soltanto a una stagione, cioè non sono interventi
a lungo termine,
che durano nel tempo. Quindi siamo costretti come istituzione, sì, a dover praticamente ogni anno effettuare questi
ripetere
tipi,
ripetere lo stesso intervento, che diventa un intervento tampone.
E diventa un intervento tampone che ci fa spendere purtroppo ogni anno i soldi per poter ripetere questo intervento. Diciamo che ci sono delle soluzioni, sì, ci sono, e sono nella visione, purtroppo, che purtroppo nella regione nostra manca una visione più complessiva della costa. Su delle barriere, per esempio, che proteggono appunto dall'erosione eccessiva del mare, oppure su interventi che fanno sì che situazioni come quella del canale di Ostia, che si insabbia puntualmente a intervalli regolari, soprattutto a seconda delle piene del fiume Tevere.
Stiamo parlando del canale dei pescatori,
che
naturalmente chi è di zona di Ostia conosce ormai benissimo.
Esatto, questo per esempio, questo è un effetto, diciamo parallelo a quello del ripascimento, insomma. Quindi qual è la nostra visione? È quella di finire con questi interventi tampone. Il ripascimento è necessario e va fatto, e comunque le opere che si potrebbero costruire, diciamo così, per cercare di limitare l'erosione, che poi vanno viste appunto in un complesso, io questo lo dico sempre, perché a volte sono state fatte queste opere, che però hanno salvato una determinata zona producendo dei danni in una zona molto più distante, perché naturalmente preserva una certa zona, però non si fanno tutti quella visione d'insieme, quella valutazione ambientale d'insieme che manca,
certo,
sempre, si fa sempre puntuale, salvo una zona ne distruggo un'altra. Vanno fatte bisogna spendere i soldi in maniera intelligente, questa è la realtà. Spendere in maniera intelligente significa fare un piano per tutta la costa, non soltanto per Ostia o soltanto per Fiumicino o Civitavecchia o Sabaudia, insomma, perché queste sono poi le zone dove
si concentra,
hanno
maggiormente anche il turismo,
esatto,
e soprattutto c'è un'economia legata a questi posti, gli stabilimenti e via dicendo, che ovviamente, non so, un intervento più duraturo potrebbe minare una stagione turistica, consigliere? Forse è questo anche il motivo per cui non si opera a lungo termine?
Diciamo che un intervento più duraturo, noi dobbiamo salvaguardare l'economia,
certo,
ma senza mai scordarci dell'ambiente, perché
certo,
a volte l'economia o lo sviluppo o i posti di lavoro predominano sulla parola ambiente. Invece no, dobbiamo fare una cosa in totale sinergia. Fare questi interventi, diciamo, strutturali nel lungo termine non vanno contro l'economia del posto. Diciamo che l'intervento, forse i primi anni dove l'intervento puntuale a quel punto non si ha, e allora c'è un non ripascimento delle coste,
certo,
e quindi ci potrebbe essere una piccola ricaduta. ma questa piccola ricaduta va, questa piccola, quindi limitata nel tempo, fa sì che invece si possa non mettere più mani, investire i soldi una volta per tutte e quindi andare a beneficio di tutta la collettività, comprese quelle attività che si sviluppano sul lungomare.
Ma semplicemente io poi penso questo e lo vedo pure un po' dall'occhio dell'imprenditore, no? Ma ad esempio, se parliamo del canale dei pescatori, lì ci sono una serie di attività collegate, ok? C'è chi fa di porto, chi appunto noleggia barche, chi va addirittura a pesca, appunto, e partendo da, da quel canale. Io penso che sia pure opportuno dare un po' di autonomia a queste persone che vivono il territorio e conoscono le problematiche, perché io sono sicuro che se non c'è bisogno di soldi pubblici, perché se loro si radunassero, se facessero gruppo, sarebbero loro stessi a voler fare l'intervento. Però molte volte sento che appunto non sanno poi più con chi interloquire, no?
Con perché chi oggi, confrontarsi, sì.
Ma soprattutto poi, ma ce la danno per l'autorizzazione a fare un progetto? Io ad esempio sono un fantasioso, quindi io penserei delle guide appunto che vanno a mare, ma io su quelle guide le sfrutterei, no? Anche per fare delle cene a lume di candela, cioè farei veramente, le utilizzerei per
è un fantasioso
però voi immaginate,
anche romantico,
è meraviglioso, cioè, che voi vedete il cameriere che vi porta e siete solo voi due, cioè cena esclusiva,
cioè io
massimo,
e David, dai.
Io e David no, però salvo
anche volentieri
mogli.
Magari un aperitivo,
però sarebbe bello che a volte il problema diventi una risorsa, un'opportunità, cioè quindi veramente se c'è da fare appunto queste strutture in mezzo al mare, sfruttiamole,
certo,
perché
certo.
Veramente è una cosa assurda che all'estero sfruttano qualunque cosa, anche il sassolino sotto la scarpa, e noi abbiamo il mondo e non lo utilizziamo.
È vero, è vero. Il nostro romantico Daniele Rocchi non ha tutti i torti.
No, non assolutamente, ma su un punto gli do pienamente ragione, quello del fatto che anche gli imprenditori di buona volontà che vogliono mettere del proprio per risolvere un problema anche della collettività, a volte non hanno un interlocutore costante soprattutto e con cui si possono interfacciare,
certo.
E quindi questo provoca comunque una resistenza anche da parte del privato nel voler mettere del capitale proprio per risolvere delle questioni un po' di carattere generale. Questo è vero, e questo sarebbe uno dei motivi per cui un'amministrazione deve stare sempre con l'orecchio attento verso le proposte, certo, dei cittadini in generale e soprattutto quando hanno voglia di risolvere dei problemi. Ci sono anche delle forme, diciamo così, di collaborazione fra pubblico e privato, nel senso che quando il privato mette dei propri capitali su una certa opera, una certa nazione, poi si vengono a creare delle forme di sinergia, per esempio anche da un punto di vista economico, nel senso che non paghi la concessione oppure ti faccio uno sconto a scomputo di quell'opera che hai fatto. Insomma, delle cose che danno sì all'amministrazione di risolvere un problema che non risolve a volte anche per mancanza di fondi, e certo, al privato di poter usufruire di una struttura, in questo caso, o comunque di un canale che li fanno lavorare, perché quando si insabbia il canale le barche non camminano più,
certo,
e quindi hanno problemi a uscire, come fanno? Insomma, ecco, questa è una visione un
quindi
po' più...
Quello che si può auspicare, al di là degli interventi e della tipologia dell'intervento, a tampone, a lungo termine, a medio termine, si può auspicare sicuramente un riavvicinamento tra il pubblico e il privato per creare una sinergia che restituisca benefici tanto al pubblico quanto al privato, ma soprattutto all'ambiente, che
esatto,
è quello
è nell'interesse generale
che ci interessa un po' a tutti quanti. La pioggia, il mare, l'acqua potabile, uno dei grandi interessi del nostro ospite. Sin dai suoi esordi in politica, l'acqua pubblica è stata al centro dell'attenzione del consigliere Porrello, acqua che è pubblica grazie a un referendum del 2011 che è divenuto una legge nazionale. L'acqua deve essere pubblica, però non ci siamo fermati lì. Il tutto ha avuto anche un seguito, delle conseguenze, e l'assessore Refrigeri, adesso poi magari il consigliere ci farà una premessa che ci farà capire un po' tutti quanti, si era impegnato, stiamo parlando di ridefinizione dei bacini idrografici, quindi di preoccuparci che ci sia una compensazione tra l'acqua che viene dal cielo e quella che consumiamo. Questo è l'interesse, questo è l'ambito di cui ci stiamo occupando. L'assessore Refrigeri si era impegnato a portare in commissione proprio la proposta di legge sulla ridefinizione di questi bacini entro il 28 febbraio, quello scorso, diciamo passato da pochi giorni. Com'è andata, consigliere? Promessa mantenuta, nodo al fazzoletto? Come
no, dobbiamo... sciogliamo?
Esatto. No, non lo sciogliamo.
Non lo sciogliamo.
Quindi diciamo che il 29 di febbraio, perché quest'anno c'era anche il beneficio del giorno,
in più, ecco.
Ecco, diciamo così, ecco, il nodo purtroppo rimane tale e non lo sciogliamo. Da dove viene tutto questo interesse per gli ambiti di bacino idrografico? Viene appunto da quel referendum che accennava prima. Nel 2011 la popolazione italiana si è espressa dicendo che l'acqua deve rimanere pubblica, che non sia un bene appunto commercializzabile. Questo perché? Perché siamo fatti d'acqua, quello che dicevamo all'inizio, e non ce la non possiamo toglierla a nessuno, perché il bene primario tanto quanto l'aria, insomma. Questo referendum diceva appunto che l'acqua deve rimanere pubblica, tanto che nella regione Lazio, grazie a dei comitati e dell'associazione dell'acqua, il Forum Acqua Lazio, insomma una serie di attività fatte sul territorio, approda in consiglio regionale una legge di iniziativa popolare che praticamente ricalcava quei buoni propositi del referendum e che quindi noi in Regione Lazio abbiamo approvato.
Certo.
Abbiamo approvato una legge veramente bella, una delle più belle leggi forse che in questi 3 anni abbiamo visto passare in quell'aula. Una legge che dice appunto, oltre a dire che l'acqua deve rimanere pubblica, dà anche delle priorità, per esempio dice che l'acqua deve servire prima all'uso umano, poi all'uso dell'allevamento zootecnico, anche ai vegetali, insomma dà veramente tantissimi nuovi propositi buoni.
Sì.
Tra l'altro dice anche che l'acqua deve essere gestita in maniera sostenibile, quindi deve essere un'acqua che appunto, come diceva anche lei prima, tanta ne prendo perché tanta ne arriva, certo. Insomma dà un equilibrio, diciamo.
Quindi
così,
un territorio
sistema.
Consuma 100 litri, deve però giustificare da dove li prendi poi quei 100
benissimo.
Litri,
esatto,
quindi dalle acque, dai falde, dai laghi, dai fiumi, quindi è veramente una compensazione e soprattutto un'efficienza, e da parte di un energy manager vi posso garantire che questo è l'obiettivo dell'energia, dell'acqua, e quindi come sei stupito te David, lo sono io, devo dire una legge che mi stupisce.
Sì, una legge veramente bella che viene dalla volontà popolare, questo lo voglio dire, perché non è la forza politica che nessuna forza politica, noi abbiamo trovato questa legge all'insediamento della decima legislatura, la mia diciamo, sì. Questa di cui facciamo parte, abbiamo trovato questa legge, l'abbiamo accompagnata fino in aula con la spinta e il supporto dei comitati. Questa legge dice anche che appunto per fare questa sostenibilità dell'acqua non si può più ragionare su degli ambiti territoriali che oggi coincidono con le province, dobbiamo ragionare su un sistema nuovo, su nuovi ambiti, appunto gli ambiti di bacino idrografico, sì. Che siano disegnati appunto su questo concetto, dove sono le falde, dove sono i laghi, cioè dove posso prelevare l'acqua, dove quelle comunità sono tutte appoggiate sulla stessa fonte, allora lì chiudiamo il bacino e lì facciamo l'equilibrio, lì studiamo l'equilibrio, certo. Vediamo se dare nuove concessioni, se non dobbiamo darle, qual è appunto l'apporto, qual è il prelievo, insomma appunto fare questi tipi di calcoli veramente...
Bisognerebbe insomma un po' come i romani, no? Con gli acquedotti che... studiavano quanta acqua aveva necessità,
serviva,
l'acqua,
fa bisogno, certo.
Studiavano e si facevano,
esatto, si studiavano tutto un sistema idrico che era perfettamente in equilibrio. Roma non era mai senza acqua. Noi oggi viviamo città dove l'estate finisce l'acqua perché vabbè, insomma, sapete che insomma la situazione è grave. Cosa doveva succedere? Quella legge è una legge di principio molto bella che diceva questi principi, però servivano le leggi di attuazione.
Esatto.
E la legge di attuazione, che è quella che aspettavamo entro il 29 febbraio del 2016, guardate, questa legge doveva essere fatta 6 mesi dopo l'approvazione di questa bellissima legge, quindi doveva arrivare in consiglio regionale entro l'ottobre del 2014.
14, quindi stiamo parlando,
esatto, un anno e mezzo di ritardo.
Un anno e mezzo di ritardo per una necessità ormai. Una necessità per tanti motivi, perché vediamo come il panorama sta cambiando, come grandi aziende che vogliono speculare sull'acqua si stiano riorganizzando per certo. Andare contro questo concetto ambientalmente. Io adesso, senza parlare di delle aziende pubbliche e private,
le grandi aziende a entrare a metterci bocca dentro un consiglio regionale?
Beh, non mettono direttamente bocca, è chiaro. Diciamo che, e qui però entriamo in un contesto più politico che ambientale,
sì, certo.
E questa è la denuncia che facciamo noi quando diciamo che molti consiglieri sono espressione di lobby, no? Mm-hmm, lobby del cemento, lobby dell'acqua. E diciamo che noi stiamo osservando come le grandi aziende dell'acqua, una su tutte la CEA, si stia riorganizzando per cercare di anticipare decisioni che potrebbero non consentire la formazione di questi ambiti di bacino idrografico. Allora vediamo come la CEA Auto 2,
quindi blocchiamo il progresso. Questo è quando vogliamo proprio bloccare il progresso, no, in questo modo. No, no. Cioè non con la legge, ma appunto queste lobby
esattamente,
vanno proprio contro il progresso.
Esatto, diciamo contro la sostenibilità, perché guardate che se facciamo l'interesse delle aziende private che vogliono gestire, va benissimo, sono aziende private, loro hanno loro, come dire, una loro voglia di poter far profitto, va bene, d'accordo, sono aziende private, hanno degli equilibri loro, però dobbiamo sempre stare attenti e fatti all'ambiente.
Certo.
Questa legge si propone della sostenibilità dell'acqua, di dare l'acqua ai nostri figli, ai nostri nipoti, andare via,
ma poi
e così via.
È fantastico, cioè
l'equilibrio,
io consumo,
cioè,
100, produco 100,
e questa legge avrebbe, a questo punto, perché ancora non possiamo darla per acquisita, per fatta, per attuata, cosa implica per tutta la regione, per Roma?
Implica appunto che questi grandi speculatori dell'acqua verrebbero cacciati dal mercato in una forma unica, diciamo così, di quella di voler gestire tutta l'acqua della Regione Lazio sotto un'unica azienda che fa il bello e il cattivo tempo nei confronti di ogni singolo utente. Non paghi la bolletta, ti stacco l'acqua. Non è possibile,
certo.
Anche se tu non paghi la bolletta, ci devi avere il minimo sostentamento. L'acqua, diciamo, è vita, non puoi basarla solo sul ragionamento economico. Allora bisogna tutelare anche i consumatori, dobbiamo far sì che il profitto non prenda il sopravvento su quello che è un bene pubblico e che tale deve rimanere.
Abbiamo un'idea dei tempistiche, perché ormai il 28 è passato.
Ormai non più, guardate, non più, perché noi ce l'aspettavamo ad ottobre 2014, abbiamo dato tempo fino a giugno del 2015, poi
una serie di deroga praticamente.
Poi andiamo avanti a ottobre 2015, l'ultima scadenza, perché l'abbiamo messa alle strette, ce l'ha dato l'assessore in aula febbraio 2016. Dice ora basta, ci siamo stufati, ci inventeremo qualcos'altro per far rispettare questi tempi.
Bene, io lascio l'ultima domanda in quanto riguarda un'informazione di servizio. Abbiamo parlato anche spesso delle criticità della nostra regione. Io ringrazio sin da ora il consigliere, perché con la sua presenza qui ci aiuta a monitorare per quanto possibile quanto la Regione Lazio si adopera per l'ambiente e per tutte le connessioni che ci fanno vivere meglio. Il ciclo dell'acqua è una di queste, forse il principale, forse la più importante, non lo so, io non farei un ordine, una classifica quando si parla d'ambiente, perché tutte le sue dinamiche sono veramente essenziali per la nostra di salute, questo deve essere chiaro, perché sfregiando l'ambiente, sfruttandolo, non facciamo altro che il nostro male. È un po' il discorso che facevamo con le coste, no? Mettiamo una toppa oggi che ci aiuta a vivere un anno sereni, ma poi magari fra 10 anni non potremo più vivere, sì, esatto, in quella parte di territorio. Questo è il pensiero, questa è la filosofia, questa è l'idea. Ultima domanda che ti lascio a te, Daniele.
Più che domanda, naturalmente,
anzi, un'informazione
di servizio che ci ha portato appunto dall'aula il nostro amico David, che per tutti gli abbonati Metrebus appunto avranno la possibilità di avere una sovvenzione di ben 150 euro per comprare una bicicletta pieghevole. Questo naturalmente perché per aiutare appunto il classico pendolare a poter salire, giusto David?
Sì, è la mobilità sostenibile, quello che appunto diciamo sempre, cioè chi va con i mezzi pubblici non deve essere poi penalizzato, diciamo così. Allora, se io riesco a comprare una bicicletta pieghevole che occupa uno spazio,
ne vediamo tante.
Oggi la Regione Lazio dà una cosa in più: se hai un abbonamento annuale al Metrebus, che è questo sistema integrato di trasporto,
sì,
puoi usufruire anche di questo bonus, diciamo così, per acquistare una bicicletta pieghevole, in modo tale che tu puoi così andare veramente a impatto, diciamo, quasi zero. Sulla mobilità, sull'ambiente, sfruttando sia il tuo abbonamento annuale, e quindi prendendo treni, tram,
certo,
bus, tutto quello che potete prendere, e in più fare l'ultimo tratto con la vostra propria bicicletta
pieghevole,
che è pieghevole e quindi non occupa spazio nei vari mezzi.
E poi è anche un bonus ragguardevole, perché se non sbaglio, adesso non sono proprio un esperto di questo segmento di mercato, però con 300 euro si compra una buonissima bicicletta,
sì, ormai, insomma,
e quindi
è,
insomma, un bonus che è quasi la metà del costo dell'acquisto, insomma,
io
totale.
Sono contentissimo di questa notizia, un po' meno di questa legge che non riesce a passare, in verità.
Vabbè, questa non ti preoccupare, che non ce la scordiamo, ovviamente anche grazie al nostro consigliere che ce la terrà a mente e che avrà a sua disposizione sempre e comunque i microfoni di Open Day per venire venire a denunciare, se ci fosse il bisogno, la mancata attuazione ancora reiterata di questa legge, o comunque, e lo speriamo, venire qui e dirci: buono, Alessio, Daniele, la legge è stata attuata, in attuazione, e quindi l'equilibrio dell'acqua all'interno della nostra regione è salvo. Io direi di concludere con questa ipotesi di bella notizia. Ringrazio entrambi, Daniele Rocchi, per la collaborazione, per ovviamente ci aiuta ad avere qui sempre personaggi di tutto rispetto dal mondo della politica, dal mondo gli avvocati che si occupano di animali, abbiamo avuto esperti, una nutrizionista, esperti dei settori più disparati, ma che sono accomunati tutti dall'amore e dalla tutela per l'ambiente. Grazie ancora, grazie consigliere David Porrello, grazie, capogruppo del Movimento 5 Stelle, grazie ancora Daniele Rocchi. Io direi che è il momento di restituire la linea alla regia, poi torniamo sempre qui in diretta con Open Day.